che sono a trovare
Buon Yom
quantomeno.
Hamishi, 23 Elul, 26 settembre, Bruch haba anche a te carissima. Allora, Erev Shabbat Kodesh, Erev Rosh Hashanah, perché è l'ultimo Shabbat dell'anno, con le bellissime parashot di Nitzavim e Vayelech, con la Haftarah che studieremo insieme, bellissima Haftarah. E come ogni giovedì, partiamo prima con la sintesi della parashah. Vediamo un punto, un assaggio nell'ottica della Chassidut e poi ci lanciamo nelle Haftarot o nell'Haftarah. Prima però di tutto, Tzedakah ragazze, Tzedakah, 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 tutte a portata di mano, mi raccomando. Ricordo l'Eilui Nishmat, tutti i nostri soldati, che hanno, uomini, donne, bambini che hanno dato la vita al Kiddush Hashem, e ricordo i malati, i feriti, gli ostaggi, e dunque tutti insieme, Le'ilui Nishmat, Kol HaNirzachim, al Kiddush Hashem, Tihyeh Nishmatam Tzrura Bitzror HaChaim, Yehi Zichron Baruch, Nishmatam Ve'Gezi Merumim, Zkutam Yagen Aleinu, Hashem Yikom Damam, Refuah Shelema Mushlemet, Lekol Chole Amcha Yisrael, Lekol HaPsuchim, Lekol HaChulim, Lekol HaTufim, She'achzeru Bri'im, Begufam Ubenafsham, Amen Ken Yeh Ratzon, Zkut HaTorah, Zkut HaLimud, Zkut HaTzedakah, Zkut HaTfilah, Amen Ken Yeh Ratzon. E Geulah Pratit, Geulah Klalit, Yechi Adonenu Morenu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach Lo Ha'Aved, Yechi Adonenu Morenu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach Lo Ha'Aved, Yechi Adonenu Morenu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach Lo Ha'Aved. Già che ci siete, chi l'ha già messo, che lo rimetta, chi non ha messo per sé, per i propri cari, di scutto e dire i nomi. Dopo la base, la mitzvah che è a base di tutte le mitzvot, che è la tzedakah, così apriamo e con la forza di questa mitzvah partiamo con la lezione di stasera. Allora, Nitzavim Vayelech, insieme questa, sono unite questo Shabbat, partiamo con l'eterno patto con HaKadosh Baruch Hu, poi abbiamo Nitzavim ovviamente, il monito contro l'idolatria, il futuro pentimento di Am Yisrael, il ritorno degli esuli, la ricompensa per il ravvedimento del popolo di Israele, la Torah, come viene definita, facilmente accessibile, e la libera scelta, il libero arbitrio dell'uomo tra vita, tra il bene e il male, vita e morte, insomma. E la parasha di Vayelech, dove abbiamo Mosè che prende commiato dal popolo il 7 di Adar, giorno in cui è nato, giorno in cui verrà a mancare di fatto, dunque, dunque saluta il suo popolo, e abbiamo l'incarico appunto del suo successore, ossia di Yoshua Ben Nun, poi abbiamo la convocazione settennale ogni 7 anni, abbiamo visto stamattina, per la lettura della Torah, precisamente del Mishneh Torah, del Chumash Devarim, che diciamo riassume un po' i 4 libri della Torah. Poi Mosè, viene informato dei fatti dunque, successivi poi alla sua morte, l'incoraggiamento a Yoshua, e la Torah come testimonianza viene messa, introdotta nella Arona Kodesh, nella Arona Brit, e si conclude con il raduno degli anziani per ascoltare il canto di Ha'azinu, cantica di Mosè, che è la prossima parasha. Allora, questo per quanto riguarda proprio la sintesi, per avere un'idea degli argomenti delle due parashot. E abbiamo questa, allora, tra, perché abbiamo detto molto in breve, però ci sono ogni passuco, ogni lettera, giorni e anni di studio non basterebbero. Ma noi ogni settimana scegliamo un passuk. Allora, qui andiamo al passuk 9 del capitolo 29, che è l'inizio della parasha di Nitzavim, col collegamento alla festa che ci aspetta presto, settimana prossima, Rosh Hashanah. Allora, il primo passuk della parasha di Nitzavim, che è la parasha, prima parasha che leggeremo domani, Bezrat Hashem, e che per chi ha il Chumash di Moisè Levi, può vederlo sul testo, pagina 842. Atem nitzavim hayom kulchem, lifnei Hashem Elokechem, Rashechem, Shivtechem, Zekenechem, Veshotrechem, Kol Ish Yisrael. Dunque, oggi siete tutti qui convenuti, pronti a accettare il patto di HaKadosh Baruch Hu, i vostri capi delle tribù, i vostri anziani, i funzionari, ogni uomo che fa parte del popolo di Israele, uomini, donne, bambini, proseliti, convertiti, da chi taglia la legna, chi attinge l'acqua, e tutti voi siete qui radunati per entrare nel patto di Hashem, l'Eterno, tuo Dio, e nel suo giuramento che conclude con te oggi. Dunque, questa così inizia la parasha. Allora, andiamo a l'Ora Chaim, per esempio. In questo, nei versi abbiamo il Rashi, no? Noi ogni mattina studiamo Rashi, però ovviamente ci sono tanti altri interpreti della Torah, come l'Ora Chaim HaKadosh, il Klei Yakar. E se l'Ora Chaim HaKadosh e il Klei Yakar, all'inizio appunto della Parashah, dei Psukim che vi ho letto, spiegano che tramite dunque quello che vi ho appena letto, Mosè ha stipulato questo patto di Arvut, diciamo, per ogni ebreo, questo patto che il famoso detto, no? Israele, Arevim Zelazè, no? Nel trattato di Rosh Hashanah 29a, nel Shulchan Aruch della Amudah Zaken, vediamo che abbiamo un'enorme responsabilità, perché io non posso dire io sono ebrea, però faccio quello che mi fa comodo o no, perché come l'esempio classico, no, della barca, cioè io faccio un buco nella mia cabina, ho capito, la cabina, però tutti qui anneghiamo. Dunque abbiamo questa arvut ad adit di tutto il popolo di Israele, e però un attimo, e questa responsabilità reciproca, chiamiamola così, non è cosa da poco. Cioè, se manca qualcosa al prossimo ebreo, allora l'altro deve essere responsabile, no? Economicamente, psicologicamente, emotivamente e di tutto di più. Ma la domanda che direbbe che pone, ma è veramente possibile essere responsabili l'un per l'altro quando, grazie a Dio, siamo diversi milioni, Baruch Hashem? Allora dice, quando uno si rende, cioè letteralmente è rendersi garante, ok? Allora dall'esempio Rebbe dice, quando uno deve essere garante, no, per un altro, logicamente il garante deve essere molto più abbiente rispetto a quello che presta. E ovviamente non ci verrà a mente che un povero sia garante per un ricco. E dunque, per rimanere in tema, come può essere che un ebreo può essere garante per l'altro, ogni ebreo è garante per ogni altro ebreo, sia anche quello semplice per l'ebreo molto più in alto? Punto 1. Allora, dice, questa diciamo è la, diciamo, la complessità della cosa. Allora, la spiegazione si trova nelle parole dell'Admura Zaken, del Rabbeinu Zaken e Balatania, a proposito appunto di questo primo passo della Parasha di Tzedek. E nell'Ikutei Torah cosa spiega? Che noi siamo tutti tutti allo stesso livello, come Hachlema, cioè come siamo un insieme di membra del corpo di un uomo. Allora, ovviamente, parlando del corpo umano, la testa è la parte più importante, cioè non possiamo paragonare la testa, dove c'è il cervello, il pensiero, eccetera, alla gamba, a un piede. D'altro canto, non si può dire che solo la testa dà, no, al piede, e il piede riceve dalla testa, perché con tutte diciamo, la supremazia in questo caso del cervello e della testa, no? Dove c'è la vista, l'udito, il tatto, l'intelligenza, eccetera. E, però, se la persona deve arrivare a un certo posto, no? Senza le gambe, senza i piedi, tutta la sua intelligenza, tutta la sua vista e tutti i sensi che si trovano appunto nel capo non gli serviranno niente, ha proprio bisogno della gamba, del piede. Dunque, malgrado che il piede rispetto al capo è a un livello, diciamo, più basso, però ha un compito molto importante. Anche questo, diciamo, era per dare un esempio, diceva la Tania, per capire appunto questa garanzia reciproca tra noi ebrei. È vero che ci sono persone di un certo livello culturale, religioso, economico e quant'altro, molto, diciamo, superiore ad altri, però anche l'ebreo semplice, anche lui ha la sua capitale importanza. E ecco perché ritorniamo a questo concetto che spiegava il Balatania, cioè siamo tutti a uno stesso livello. E dunque, questa parasha, infatti, noi la leggiamo sempre prima di Rosh Hashanah, come riportato in diversi posti, che è in effetti una preparazione, perché se la leggiamo prima di Rosh Hashanah vuol dire che ci prepara a questo giorno grandioso che è Rosh Hashanah. Dunque, la condizione base per essere Atem Nitzavim Hayom, per presentarsi in piedi, diretti, davanti a Kadosh Baruch Hu, è proprio questa Ahdut, questa unione. Infatti, proprio prima della registrazione parlavamo di questo concetto, no? Di ritrovarsi insieme, di rispettarsi, amarsi l'un l'altro, di condividere e amen sempre solo gioie. E dunque, quando si parla di unione, di Achdut, quando si usa questo termine, allora non si parla di un'unione tra cose separate, ma di un'unione assoluta, di appunto quello che abbiamo detto prima, Koma Hachlema. Cioè, come questo corpo che un membro dipende dall'altro, e di questa unione, a questa unione ci si riferisce la Torah. Vuol dire sentirci tutti un tutt'uno. Purtroppo nelle disgrazie lo sentiamo bene, ma dobbiamo, appunto, per quello dicevo, sempre sentirlo e viverlo anche e soprattutto nelle gioie. E dunque, è tutto questa forza di unione, che adesso come non mai con la guerra, dove ci troviamo in questa situazione drammatica, vediamo e capiamo purtroppo in modo molto forte, potente, l'importanza di questa unione. Anche perché per i nostri nemici, per loro non c'è differenza tra un ebreo e l'altro. E dunque noi dobbiamo capire che se per i nostri nemici non c'è differenza nel male, allora tanto di più nel bene noi dobbiamo rafforzare. Sapete che per combattere il male, e non lo si può combattere battere male per male, ma rafforzando le nostre forze positive, l'aiuto l'uno per l'altro sotto tutte le forme possibili, sentirci vicini veramente, non a parole, ma veramente se emotivamente l'uno all'altro, e cercare di colmare ognuno, come abbiamo visto anche questa mitzvah di Ocherto Chertem Techa, cioè quando uno dà un consiglio all'altro, deve essere uscire dal cuore, deve essere sentito per poter poi veramente entrare e penetrare proprio nel cuore. E diciamo anche una parola veloce anche su Parashat Vayelech. Allora, questo era un punto tra tanti punti di Parashat Nitzavim. E invece, a proposito di Parashat Vayelech, che è la seconda che leggeremo questo Shabbat, sono due parashat brevi ma molto essenziali. E allora, noi abbiamo visto, se vi ricordate, il Pasuk, questo per approfondire anche il corso della mattina. E allora, quando abbiamo studiato che Moshe Rabbeinu, appunto, per essere precisi, al capitolo 31, Pasuk 2, che Moshe Rabbeinu dice oggi ho 120 anni, e non posso più uscire e entrare. Allora, al primo impatto può sembrare un'espressione di debolezza fisica, avendo la veneranda età di 120 anni, non posso più. E uscire e entrare, adesso vedremo questo uscire e entrare che abbiamo visto anche nei Rashi, vi ricordate. Ma nel capitolo 34, più avanti, Pasuk 7, noi vediamo che lo kata e no, lo nas le fo, cioè che ci descrive come Moshe Rabbeinu fino all'ultimo era non solo lucido intellettualmente, ma proprio fisicamente. E dunque Rashi, appunto, come ci aveva spiegato, mi ha studiato, che non poteva uscire e entrare di divretora, nelle parole delle Torah, della Torah. E dunque si sono otturate, diciamo, le Messorot e le Maionot della Chochmah. Questi sono i termini che usa Rashi, e che appunto abbiamo visto insieme. Un attimo. Mi sentite? Allora, un minuto. Ok. Allora,
Sì,
Ah, ok, no, perché ogni tanto sembra che. No, perché sapete che quando piove c'è un po' di problemi di connessione. Allora, come dicevo, appunto, nel capitolo, a proposito di questo Passuk, dice che. Un attimo, prima qua. Allora, dice: oggi non posso più entrare e uscire. Allora. Come abbiamo detto, si potrebbe pensare che gli è venuta meno la forza, però, come abbiamo visto o vedremo piuttosto più avanti, suo occhio non si è spento, il suo vigore non è svanito, lo kata e no, lo nas leho, come abbiamo detto, e dunque in che senso? Dice: non ho il diritto perché mi è stata tolta l'autorità, è stata data di fatto al mio successore che è Yeshua. Questa è la prima interpretazione che ha riportato Rashi. La seconda dice che non è quella su quella appunto che stavo spiegando. È che non posso uscire, entrare nelle parole di Torah, vuol dire che gli furono precluse, come vi ho detto, Messorot e Maianot HaChochmah, ossia le tradizioni e le sorgenti della sapienza, come riportato nel trattato di Masechet Sotah 13. E vediamo adesso di capire questo concetto, figuriamoci, ti aspettavo, cara. 13 Midot HaRachamim. Allora. Questo, allora, cosa abbiamo detto? Dunque, perché Rashi precisa e dice non può entrare e uscire nella Torah, in che senso? Vuol dire che furono precluse le tradizioni e le sorgenti della sapienza, e le tradizioni sono ovviamente quello che Hashem ha trasmesso a Mosè a voce e non sono alluse nella Torah. Scritta. Le sorgenti, invece, a cosa si riferisce quando parla di sorgenti della Torah? Parla della facoltà di, no, quello che viene definito il pilpul, no, nel gergo, diciamo, della yeshiva, e dunque di lechadesh Torah, di fare avere dunque chidushe Torah, cose nuove nella Torah, e dunque non. Come questa, no? Sorgenti, dunque, come questa sorgente che poi da lei si crea nuove fonti di acqua e di vita. Allora, solo questo, dunque, solo le Masorot, le tradizioni e queste fonti sono state precluse. E ecco perché, di fatto, poi cosa abbiamo visto? Che dopo questa parasha di Baalech abbiamo la parasha di Asinu e di Zotah Torah. E dunque, sì, Moshe ha continuato a trasmettere. E allora, però, un conto è trasmettere, un conto è questa vitalità che proviene da una sorgente viva, no? Come dicevamo prima. E come abbiamo visto, le sono state precluse perché. Basta sul successore Yoshua e come abbiamo visto anche nel corso di Rashi, che due non possono regnare due re contemporaneamente. E dunque, cosa succede? In realtà Moshe Rabbeinu è arrivato a una conclusione personale, perché Moshe Rabbeinu, sì, Esther, giusto, brava, rispondo al messaggio. Allora, è scritto a proposito nel Trattato di Baba Batra 75a e nel Sifri, nel Rashi, che Pne Moshe ki pne Chama, Pne Yoshua ki pne Revana. Il viso di Moshe era come il viso del sole e il viso di Yoshua come il viso della luna, letteralmente. Allora, vediamo l'unicità della luce del sole rispetto a quella della luna, è che la luce del sole, proprio parlavo con una mia amica adesso, a proposito di uomini e donne, proprio prima della lezione, e dice, gli uomini sono come il sole e noi donne come la luna. E vabbè, oh, mi fermo qua, però giusto per ricordare. Dunque, la luce del sole è stabile normalmente, fissa, dunque non ha cambiamenti. La luce invece della luna, come sappiamo, ci sono diversi cambiamenti. Così anche la luce di Moshe, era dunque conosciuta. Unica nel suo essere biltimishtanè, come si dice, dunque non variabile. Dunque, quando Moshe Rabbeinu ha provato questo cambiamento, questo per lui era la prova che non può più continuare a guidare, ad essere la guida del popolo ebraico. Dunque, Yoshua poteva continuare e insegnare il popolo. Lui che appunto è paragonato alla luna, e dunque questo cambiamento non aveva effetti collaterali, tra virgolette, su di lui. Per quanto riguarda Moshe Rabbeinu, questo cambiamento ha fatto sì che possa dunque percepire che il suo incarico è arrivato alla sua fine. Adesso, da questa qualità, diciamo, di Moshe Rabbeinu, ogni ebreo, diciamo, attinge da questa, e nell'anima, no, si dice che ognuno ha una scintilla di Moshe Rabbeinu. Ecco perché la Mishnah, Masechet Avot, al capitolo 3, la Mishnah 8, riportato anche nell'Ilchot Talmud Torah della Gemara Zaken, è detto che colui che dimentica una cosa nella sua Mishnah, e allora, mitchayev benafsho, è molto forte il termine, e, insomma, una grandissima responsabilità, perché deve capire che ilu mitchayev benafsho, vuol dire, è come si rende colpevole, no? Ma ad alti livelli. E questo perché la Torah, per noi ebrei, è la nostra vita. E nell'essenza dell'anima eterna, della vita stessa, quella vera, quella eterna, appunto legata all'anima, lì non ci possono essere cambiamenti. Ecco perché se uno sente che dimentica, diciamo, la Torah, a parte problemi, diciamo di memoria vari con l'età e compagni, però qui parla del fatto di mantenere viva la memoria. Per mantenere viva la memoria, dunque, questa responsabilità dello studio quotidiano e giornaliero, che anche dunque non solo spiritualmente, ma anche fisicamente si può dire, allena il cervello, lo mantiene appunto allenato, giovane, per non dimenticare niente di quello che studia nella Torah, perché tutto quello che è Torah è legato all'infinito, all'anima, all'infinito, e tutto quello che è infinito non può avere cambiamenti. E dunque che Hashem possa dare a tutte noi questa facoltà e la forza appunto di studiare al punto di non dimenticare mai niente di quello che studiamo, amen, amen, che vi era zon. E ecco, due punti proprio così, spunti, diciamo, sulla parasha nell'ottica della Chassidut, e concludiamo come ogni giovedì con la Haftarah. Allora, abbiamo dei parashot, abbiamo detto Nitzavim beVayelech. Allora, Questa settimana la maggior parte sfarad, shkenaz, rito italiano-milanese, torinese, proprio per essere precisi, leggeranno l'Aftarah di Nitzavim, che si trova in Ishaya, capitolo 61, da 10 a passù 10 a passù 11, cioè due psukim di capitolo 61, e capitolo 62, da 1 a. Come dico io, 12 incluso, e capitolo 63 da 1 a 9 incluso. Questo per quanto riguarda la parasha che tutti leggeremo. Però voglio sì molto brevemente ricordarvi la parasha di Nitzavim, quando si legge la parasha di Nitzavim da sola, non come questo Shabbat che sono insieme, che siamo alla vigilia di Rosh Hashanah. Allora, la parasha e l'Aftarah riporta, perché mi piace fare il ripasso dei Nevi'im, il capitolo 24 del libro di Yoshua, a proposito, abbiamo appena parlato di Mosè, di Yoshua, il successore appunto di Mosè. Allora, nel capitolo 24 abbiamo la convocazione di tutta l'assemblea del popolo ebraico a Shechem, dove appunto Yoshua riunisce lì tutte le tribù di Israele, i capi, i saggi, gli anziani, i giudici, i funzionari. E gli disse, così ha detto Hashem, Dio di Israele, e comincia a passare in rassegna, diciamo, tutta, un po', non tutta, ma parte della storia del popolo ebraico. Dunque, parte dal padre di Avraham Avinu, dal padre del primo ebreo, del primo monoteista che abbiamo anche ricordato nella lezione della mattina, e padre dunque di Terah, padre di Avraham, di Nahor, che è appunto hanno vissuto sulla sponda del fiume, prestavano culto a divinità di altri popoli. Poi dice: io, Hashem, ho preso Avraham Avinu dal paese che si trova sulla trasponda. Questo, e da qui anche Ivri, perché prima di Yehudi il termine dell'ebreo era Ivri, cioè Mever Layam. Infatti il faraone, come vi ricordate, quando non riusciva, no, aveva questi i suoi famosi sonni, che non riusciva a interpretare, a un certo punto gli hanno proposto Yosef, e hanno detto Eved, Ivri Eved, cioè era un servo Ivri, perché questa era la terminologia per i discendenti della famiglia di Abramo, cioè gli ebrei, prima che fossero riconosciuti come popolo. Dunque Ever vuol dire sull'altra sponda del fiume, perché da lì appunto proveniva Abramo. Ce l'ho condotto per tutto il paese di Canaan, e dopo appunto prove ho aumentato la sua discendenza, gli ho dato Yitzhak, e a Yitzhak ho dato Yaakov e Esav, e poi il possesso. Yaakov e i suoi figli sono scesi in Egitto, poi ho mandato Mosè e Aaron, che con le piaghe hanno colpito l'Egitto, da lì vi ho fatto uscire, no? Dunque passa in rassegna, no? Poi la traversata del Mare dei Giunchi, e poi ricorda dunque tutti, parte appunto dei grandi miracoli, poi parla della terra degli Emorei, e poi ricorda Balak che ha preso Bilam perché maledisse invece di maledire ha benedetto, e poi ricorda tutti gli altri popoli, poi il famoso calabrone che avevamo studiato, vi ricordate, che aveva mandato per accecare i nemici. E poi vi ho assegnato questa terra che non avete dovuto faticare, cioè voi siete arrivati in Eretz Kenan, che è diventata appunto Eretz Israel, voi non l'avete costruita, ma vi siete stabiliti e avete trovato tutto pronto, vigne, frutti, olivi, che voi stessi non avete piantato. E conclude, dice così, poi vedremo quella che leggeremo domani, però ci tenevo a leggere, a dirvi anche in breve anche quella di Nitzavim. Dunque, tenetevi forte, questa è la parte più veramente fortissima. Dice: temete Hashem. Stamattina abbiamo proprio parlato nel Tania sul tutto il concetto del timore. Per arrivare a Vat Petanu, bisogna prima di questo amore nelle delizie verso Hashem, bisogna prima passare dal timore con il nostro sforzo personale. Dice: adesso temete Hashem e servitelo sinceramente e in verità. Dunque, allontanate tutte le divinità, ma qui il punto. Se ai vostri occhi dovesse dispiacere servire Hashem, Scegliete pure chi volete servire. Se le divinità poi hanno prestato culto ai vostri padri sull'altra sponda del fiume, o le divinità degli Amorei, cioè il paese in cui state per vivere. Dice Yoshua, quanto a me e alla mia famiglia, noi serviremo sempre solo Hashem. E qui la bellissima risposta del popolo che dice, lungi da noi, abbandonare Hashem, l'Eterno, e servire altre divinità. Chalilalam me'azov et Hashem, bellissimo passù, fortissimo, questo Chalilalam me'azov et Hashem, perché Hashem, nostro Dio, che ha fatto uscire i nostri padri dall'Egitto, dalla casa della schiavitù, ha compiuto questi grandi prodigi e ci ha protetto, e ovunque siamo andati, tra tutti i popoli in mezzo che siamo passati, sempre Hashem ci ha protetto, e perciò serviremo Hashem, perché Egli è nostro Dio in eterno. Dunque, bellissimo anche per non volevo. È vero che non è quella che leggeremo domani, però vedete che la sua importanza, un ripasso del Navi e anche ricordare Yoshua. E adesso arriviamo all'Aftarà che gran parte di Am Israele leggerà questo Shabbat. Come abbiamo detto, Ishaya, capitolo 61. E qui incomincia con Sos Assist Bashem, bellissimo. Gioisco pienamente, si riferisce alla città di Gerusalemme, ecco che gioisco pienamente nella salvezza di Hashem, la mia anima esulta di giubilo per la salvezza di Hashem, perché mi ha rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che cinge il diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. E qui, di proposito, lo dico adesso, quando preparavo, infatti, ho pensato che dedico alla lezione anche e soprattutto alla mia adorata nipote, Dvora Lea, che si è sposata ieri sera in Israele, c'è Binyana Dea Alessodea Torah Mitzvah, Mitoch Briut Etana, Richut Yamin, Parnassah Beshefa Vachavod, Kol HaBrachot, Lekol HaMishpacha Murchevet, Amen, Ken Yeratzot. E continuo dopo aver fatto le brachot e dice: come la terra produce la sua vegetazione, come un giardino fa germogliare i suoi semi, così Hashem, l'Eterno, farà fiorire davanti a tutti i popoli la giustizia e la lode di Gerusalemme, ossia del popolo ebraico, ovviamente. E a che Hashem risponde: agirò per amore di Zion, non resterò in silenzio, e sempre per amore di Gerusalemme. Non avrò pace perché Zion sarebbe Gerusalemme, finché la sua giustizia non emergerà come lo splendore delle stelle e la sua salvezza non arderà con una torcia accesa. Allora, dice il Navi, Ishaya, le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria e tu, Gerusalemme. Sarà chiamata con un nuovo nome, quello che avrà pronunciato la bocca di Hashem. Sarai protetta con una corona di gloria, abbiamo parlato anche della corona nel Tanya, se vi ricordate, a Teret, che è al di sopra della Chochmah, e come una corona di gloria nella mano di Hashem, come un diadema regale, sempre in mano al tuo Dio. Di te non si dirà più che sei abbandonata e la tua terra non sarà più chiamata desolata, ma sì, sarai chiamata. Il mio compiacimento è in te e la terra sarà definita abitata, cioè posseduta, perché Hashem si compiacerà di te e la tua terra sarà abitata. Come un giovane vive con una fanciulla, così i tuoi figli vivranno con te. Come lo sposo gioisce della sposa, così Hashem gioirà di te. Dunque, vedete queste frasi. Che Bezrat Hashem, allora abbiamo i matrimoni, Hashem e Shirbu Smachot Israel, ma noi aspiriamo al matrimonio tra Akadosh Baruch Hu e Am Israel molto presto e tutti quelli che hanno bisogno per sé, per i propri cari e un zivug. E qui abbiamo famosissimo Passuk, sulle tue mura in rovina, Yerushalayim, posto degli angeli come guardie che non faranno mai silenzio, né di giorno né di notte, per ricordarmi di costruirle, ricostruirle, e voi angeli, che ricordate ad Hashem anche i meriti dei patriarchi, non rimanete muti. non dateli riposo finché non avrà istituito e reso Gerusalemme oggetto di lode sulla terra. E Hashem ha giurato con la mano destra, e qui anche tutto il concetto di mano destra, con il braccio della sua potenza, non darò più da mangiare il tuo grano ai tuoi nemici, i figli dello straniero non berranno più il tuo vino per il quale ti sei affaticato, il grano lo mangeranno invece quelli che lo hanno mietuto, che lo daranno a Shem, e quelli che l'hanno vendemmiato lo berranno nei cortili del mio santuario. Dunque, al Chomotai Yerushalayim, Katti Shomrim, Kol Hayom ve Kol Halayla, una bella canzone che poi vi mando per Neder. E dunque, Ishaya, dunque, trasmette alle nazioni: passate, passate per le porte, sgombrate la via per il popolo di Israele, spianate per bene la strada, liberatela dalle pietre, issate un vessillo per far radunare le genti. Dunque, ecco, Hashem ha annunciato fino all'estremità del mondo: dite alla figlia di Zion, giunge il tuo Salvatore, le bat Zion in Ish'echba. E per i tuoi servi porta con sé la sua ricompensa, la sua retribuzione pronta davanti ad Hashem, e chiameranno i figli di Zion, popolo santo, redenti di Hashem, e tu Zion, Gerusalemme, avrai il nome di desiderata, città non dimenticata. E dunque, l'ultima parte, Hashem, il popolo di Israele in questo caso poi chiede: chi è costui che viene da Edom, da Bozrah, con abiti intrisi di sangue? Chi è questi, maestoso nelle sue vesti e cinto nella grandezza della sua forza? Al che Hashem risponde: sono io. Io, Hashem, che parlo della rettitudine dei patriarchi e sono grande nel salvare. E il popolo ebraico chiede: perché il tuo vestito è rosso e i tuoi abiti sono come quelli di colui che pigia l'uva nel torchio? Al che Hashem risponde: ho pigiato nel torchio da solo e non vi era alcuno dei popoli tra quelli che mi stavano di fronte che potesse contendere con me. Li ho pigiati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore e il loro sangue è sprizzato sui miei abiti e ho miacchiato tutti i miei indumenti. Perché da tanto tempo nel mio cuore era pronto il giorno della vendetta e ora è giunto l'anno del riscatto del mio popolo. Ho guardato, ma non c'era nessuno che aiutasse Israele. Non so se vi dice qualcosa, no, questi psukim. Ascoltate bene, bene, bene. Sono rimasto muto perché nessuno li sosteneva. Allora, dice Hashem, il mio braccio mi ha salvato, la mia ira mi ha sostenuto contro le nazioni. Ho calpestato i popoli con la mia ira, li ho storditi con la mia furia e ho fatto scendere fino a terra la reputazione della loro supremazia. E qui Ishaia dice, profeta: ricorderò a Israele gli atti di misericordia di Hashem, le lodi dovute ad Hashem per tutto ciò che l'Eterno ci ha accordato, la grande bontà dimostrata verso la casa di Israele. Li ha trattati secondo la sua misericordia, secondo la sua grande bontà, poiché ha detto: anche se mi dimenticassi, il popolo ebraico costituiscono comunque e sempre solo il mio popolo, e li considero figli che non tradiranno le aspettative. E dunque Hashem divenne nostro Salvatore, durante tutte le loro sofferenze non li ha afflitti, come forse avrebbero anche meritato. E per suo incarico l'angelo Michael, che sta alla sua presenza, li ha salvati. Per suo tramite è stato Hashem stesso che li ha redenti col suo amore, la sua misericordia, e li ha retti e sostenuti in ogni tempo. E qui il famoso Pasuk: Bechol tzaratam lo tzar, umal ach panav oshiam, be'ahavato uvchemlato, hu ge'alam, vayinatelem, vayinaseem, kol yemeolam. E dunque, bellissima questa Haftarah. E poi va bene, dunque, come vi ho detto, queste sono quelle che leggeremo, gran parte, no? Leggeremo. Dunque, abbiamo visto insieme, carissime, la sintesi delle due parashot che leggeremo Shabbat, due o tre spunti sulla parashah di Nitzavim e Vayeler, secondo l'ottica della Chassidut. Abbiamo anche passato in rassegna la parasha di Haftarah di Nitzavim sul 24° capitolo di Yehoshua, che raduna tutto il popolo, e la bellissima risposta del popolo, Chalilah lam, lungi da noi, abbandonare Hashem, Maisia, e l'ultima Haftarah che abbiamo appena adesso studiato su Ishaya, dove descritta tutta questa redenzione prossima di HaKadosh Baruch Hu, del proprio popolo, dell'amore che Hashem ha nei nostri confronti sempre e comunque, e che queste parole dove esulteremo di gioia per la redenzione si possano avverare nell'immediato. Amen, amen, che ne razzò. Ricordo che oggi, stasera, è la Shiva di Yoram ben Moshe Vesara. Abbiamo, da quando si è ammalato e purtroppo nello stesso giorno è mancato, abbiamo dedicato tutte le lezioni di tutta la settimana a Yoram, e che da qui appunto abbraccio tutta la famiglia, e che tra mezz'ora abbraccerò di fatto anche, e perché Brinedia parteciperò alla sua, al settimo della sua Shiva, e che veramente possiamo avere solo gioie, che Hashem abbia, dia loro tanta forza, tanto coraggio in questo terribile momento, a chi zoverà nello Shochneh Afar, e che possiamo, come abbiamo detto appunto prima, con l'Haftarah, vedere con i nostri occhi la redenzione, viverla prestissimo, e poter condividere sempre e solo buone nuove per noi, per le nostre famiglie, per tutto il popolo di Israele e per tutti coloro che in questo ennesimo periodo storico tragico hanno avuto e hanno il coraggio di sostenerci. Amen, amen, che ne razzon,
Amen,
e
amen.
shabbat shalom uvorach, e ogni bene.